Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci, seconda parte di Radio Economy. Ben trovato Michele Sportoletti, il nostro Intelligent Investor. Ciao Michele, come stai?
Ciao Federico, molto bene e buonasera a tutti.
Bene, oggi parliamo di sostenibilità, di ambiente, ci tuffiamo un po' in tutto quel ragionamento che ha occupato le cronache dei giornali, dei telegiornali nei giorni scorsi con la famosa COP26. Michele, aiutaci intanto a capire che cos'è questa COP26.
Allora, intanto sì, se ne è parlato tantissimo. Niente, la COP26 è la conferenza delle parti, COP, il 26 perché è il 26esimo anno che si tiene e praticamente questa COP26 è data sotto la ribalta di tutti perché nella COP21, quindi di 5 anni fa, avevano detto che l'obiettivo per cercare di sostenere il clima era quello di arrivare a non più di un punto, quindi di un grado, dell'aumento della temperatura a livello mondiale. Siamo un po' praticamente indietro rispetto a questa cosa qua e quindi la COP26 si è detto che ha rischiato di essere un flop. In effetti ce l'hanno fatta a concludere questa cosa e si sono presi un po' più di tempo perché il 2030 è diventato il 2050, però invece che diciamo un punto virgola 5 gradi hanno detto che nel 2050 tutte le aziende a livello mondiale dovranno avere diciamo impatto zero. Non so questa cosa se riusciremo
quanto
a farla.
Quanto sarà effettivamente non lo so, raggiungibile?
Però è sicuramente, se non ci si prova nemmeno, è sicuramente impossibile. Quindi
è vero, almeno l'obiettivo occorre metterselo, anche ambizioso. Noi Michele abbiamo a disposizione, tra i vari strumenti, a proposito di sostenibilità e di ambiente, quella parola di cui abbiamo parlato tante volte, PNRR, cioè è da lì anche che passano necessariamente alcune scelte che guardano la sostenibilità.
Sì, in effetti è proprio da un problema che nasce un'opportunità, no? Quindi al problema Covid che ancora ci stiamo completamente con tutte le scarpe in mezzo, nasce però diciamo una consapevolezza differente e noi siamo tra quelli appunto tra virgolette più premiati dal PNRR perché eravamo quelli un po' più indietro, quindi abbiamo una carta da giocarci importante. Il PNRR, tanto ormai lo sanno tutti, è il Piano Nazionale di Resilienza. E ci sono varie piste di lavoro dove per farlo, per cercare di fare in modo che questo PNRR si radichi bene all'interno della società, dobbiamo in qualche modo avere delle voci di lavoro migliori rispetto ad altre. Intanto, diciamo, rinnovate competenze, perché se si parla di green, se si parla di digitale, ovviamente essendo lo Stato tra gli Stati un po' più indietro, anche la forza lavoro e anche i dirigenti devono avere delle competenze maggiori. Quindi c'è anche una cultura, quindi la cultura della sostenibilità, norme fiscali che diano la possibilità alle aziende di poter avere tempo e soldi per fare questa transazione. E poi diciamo che ci vuole un'offerta di prodotti e di servizi adeguata a questo fine. Tutte queste voci di lavoro sono temi, penso, molto importanti alle quali anche le aziende stanno cercando di far fronte.
Le aziende italiane come si comportano tutto sommato su questo fronte, Michele? Volendo provare a dare, non dico le pagelle, ma almeno a fare una valutazione di quello che stanno combinando e di come si stanno attrezzando per questa sfida.
Ma guarda, le aziende italiane stanno, diciamo, messe meglio rispetto al passato, direi anche bene. Cioè, abbiamo diciamo, l'azienda per eccellenza, l'Enel, che nella nostra idea potrebbe essere invece un carrozzone, no? Perché è un'azienda, diciamo, storica.
Certo.
E in effetti però si sta facendo molto da questo punto di vista e diciamo che è un'azienda che ha una capitalizzazione di circa 70 miliardi di euro. E dal punto di vista green, loro hanno già fatto una bella pulizia, se vogliamo dire. Quindi diciamo che tra le aziende mondiali ha una posizione di grande rilievo e potrebbe essere anche un'azienda che per quegli investitori istituzionali che decidono di investire in questa svolta anche in Italia. Poi ci sono aziende come Snam, Terna, 2A, che diciamo si stanno proprio adeguando in una maniera anche onesta da questo punto di vista, e infatti il mercato le sta sostenendo. Tieni conto che i fondi green in tutta Italia negli ultimi 3 anni hanno avuto delle performance di circa il 130%, quindi 10.000 euro sono diventati 23. Però all'interno di questi fondi ci sono aziende che hanno fatto anche 3 volte tanto, quindi ci sono aziende tipo ad esempio la Clean Power, tanto per fare nomi, che invece è stata proprio premiata perché è un progetto industriale interessante, perché è anche piccola, nuova, e quindi la capitalizzazione è cresciuta alla svelta.
Oh, volendo darci delle regole di comportamento, Michele, volendo guardare un po' anche a noi, alle nostre scelte, alle nostre azioni, a quello che ci succede intorno e come lo affrontiamo, se io ti chiedessi che cosa dobbiamo fare per affrontare concretamente, seriamente la sfida della sostenibilità, tu che risposta, che strade intravedi rispetto a questa ipotesi?
Diciamo che sono quelle che intravedono un po' tutti, anche perché diciamo che tanto la prima cosa è l'innovazione, perché ovviamente anche a partire dall'auto a diesel, diciamo, a quella elettrica, c'è bisogno di concepire la macchina in un altro modo, no? Quindi intanto è l'innovazione. Seconda cosa, questi accordi internazionali sono importanti perché uno Stato che investe in sostenibilità è uno Stato che intanto ha dei costi maggiori. Quindi, se diciamo lo Stato a fianco non fa quegli investimenti, nel breve termine guadagna di più, poi nel lungo magari si recupera, però nel breve no. E dato che la sfida è nel lungo, ma anche nel breve, se non facciamo accordi internazionali che danno la possibilità a tutti di giocare sullo stesso campo, è difficile che poi le aziende e anche gli stati intervengano. La via, diciamo, è una finanza volta proprio a premiare queste aziende. Abbiamo detto anche un po' di volte fa che ci sono addirittura delle emissioni obbligazionarie di aziende che pagano di più di interessi se raggiungono a determinati obiettivi di sostenibilità.
Grazie, grazie per questa chiacchierata. Anche oggi insieme noi ci risentiamo e rivediamo tra una settimana. Grazie davvero, come sempre.
Grazie a te, grazie a voi.
Noi ci fermiamo, agenda economica e poi l'ultima parte.
Passo chi non pa. Passo chi non pa. Rosa, rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, bataire. Toi, tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi, la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans 1 heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frotter. Frotter, si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Ed ora l'agenda economica della settimana, date e appuntamenti da ricordare. Iniziamo con una domanda: come si fa ad allungare la vita dei prodotti riparandoli? C'è un corso dedicato proprio a questo, è organizzato da Smile Umbria, l'agenzia di formazione della CGIL, insieme a Confartigianato Formazione Umbria. Il progetto si chiama Economia Circolare, riparazione e rigenerazione di elettrodomestici. Il corso è rivolto a disoccupati residenti in Umbria e le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 dicembre. Ed è in uscita il bando per la difesa delle api, un bando regionale in cui Palazzo Donini mette a disposizione 290.000 euro, rimodulando i fondi a disposizione del settore. Gli aiuti saranno destinati agli interventi volti a migliorare la qualità e la valorizzazione del miele e dei prodotti apicoli e a favorire proprio la diffusione delle api. Si tratta di una boccata di ossigeno per le circa 700 imprese del settore che nei mesi scorsi hanno subito gli effetti degli eventi climatici anomali. Ora dal mondo delle associazioni di categoria. Si riunisce il 23 novembre alle 17 a Gubbio il consiglio direttivo della sezione Eugubino-Gualdese di Confindustria per fare il punto sulla situazione economica del territorio. E resteranno aperte per tutto il mese di novembre le iscrizioni al concorso L'Umbria del Vino, promosso dalla Camera di Commercio in collaborazione con la Regione, le associazioni di rappresentanza degli agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura e CIA, con il Parco 3A, Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria e l'Associazione Strade del Vino e dell'Olio. L'obiettivo della manifestazione è valorizzare l'opera delle aziende vinicole umbre, in particolare nella direzione della qualità. Era l'ultima notizia per oggi, siamo in chiusura, a me non resta che ricordarvi l'appuntamento con Radio Economy tutti i lunedì dalle 17 alle 18 ed il martedì mattina dalle 11 a mezzogiorno. Ora spazio alle nostre rubriche Economie dal territorio e poi con il nostro racconto dei borghi digitali. Oggi facciamo tappa ad Assisi e Norcia per parlare di un progetto costruito da Confcommercio ed eBay. E per chi abbia voglia di riascoltare la puntata c'è il podcast sul sito di umbriaradio.it.
Lo sportello di Perugia di microcredito per l'economia civile di comunione, MEC, dopo aver avviato le proprie attività sul territorio regionale, ha erogato il primo finanziamento a sostegno di un'azienda del Marcianese, Sorgiva Società Cooperativa Sociale. Si tratta appunto del primo progetto a beneficiare del supporto economico dal punto di vista territoriale dell'Umbria per il microcredito, appunto, che da quest'anno ha messo a disposizione di startup, cooperative sociali, microimprese e nuove imprese i propri servizi di ascolto, orientamento e assistenza finanziaria. Ne parliamo con Maria Vittoria Fiorelli, account manager di Cistai, brand dell'azienda Team Dev, esperta di sostenibilità e di economia dello sviluppo. Dottoressa Fiorelli, iniziamo dando una definizione di microcredito. Di cosa si tratta?
Per microcredito si intende un piccolo prestito che viene rilasciato ad esempio ad operatori economici, artigiani, commercianti o agricoltori e che permette loro di sviluppare un'idea imprenditoriale o sostenere un'attività già in essere. Generalmente i richiedenti appartengono a categorie sociali che non riescono ad accedere ai tradizionali canali di finanziamento, poiché magari presentano poche garanzie. Quindi questo tipo di finanza etica o alternativa punta a generare un reddito da lavoro. Una modalità che non ripudia i meccanismi di base della finanza tradizionale, ma ne riforma i valori di riferimento. La persona e non il capitale, l'idea e non il patrimonio, l'equa remunerazione e non la speculazione. Non a caso il microcredito nasce nei paesi in via di sviluppo, dalla mente di Muhammad Yunus, detto anche il banchiere dei poveri, che grazie alla sua idea del microcredito e alla realizzazione della Grameen Bank, fondata in Bangladesh nel 1976, vince il premio Nobel per la pace nel 2006. Successivamente il microcredito è andato diffondendosi in tutto il globo. La rete MEC, cui acronimo sta per microcredito per l'economia civile di comunione e di cui fa parte il nostro sportello di Perugia, è soggetto di finanza etica che eroga microcredito. La MEC nasce nel 2015 dalla relazione tra le più importanti reti dell'economia civile e solidale, italiane ed europee.
E allora, quali tipi di microcredito vengono erogati da MEC?
Le tipologie di microcredito messe a disposizione dalla MEC sono due. Il microcredito di impresa o imprenditoriale, che si riferisce a tutte quelle norme nazionali e regionali che prevedono la concessione di incentivi mirati alla creazione di attività microimprenditoriali, chiaramente, e che possono coinvolgere anche soggetti in situazioni di svantaggio nel mercato del lavoro. L'altra tipologia è il microcredito sociale, che mira ad aumentare il livello di inclusione sociale e finanziaria delle persone in difficoltà, fornendo loro un sostegno concreto sia per affrontare i bisogni primari, sia per l'avvio di piccole attività imprenditoriali. I soggetti pubblici o senza scopo di lucro sfruttano il microcredito come strumento per ulteriori obiettivi, quali assistenza sociale, occupazione, sviluppo urbano, formazione, e specialmente per sviluppare l'autostima delle persone escluse dalle attività economiche ordinarie.
Parliamo un po' della vostra realtà. MEC, ci stai, Team Dev.
Promotore dell'apertura dello sportello MEC di Perugia è stato Ci stai, brand dell'azienda Team Dev, che punta a promuovere e diffondere i valori dell'economia civile nel territorio. Lo scopo di Ci stai è quello di incoraggiare un modello imprenditoriale che collochi l'uomo e le relazioni al centro delle dinamiche intra ed extra aziendali, con l'intento finale di diffondere buone prassi a livello locale e soprattutto creare un network di valore. Aprire il primo sportello MEC in Umbria è un passo importante che da un lato permette di inserire la nostra regione all'interno di una rete nazionale strutturata e dall'altro fornisce un ulteriore strumento alle azioni di Ci stai, orientate appunto alla diffusione dell'economia civile, nonché al sostegno concreto di quelle realtà che ne accolgono i principi.
Proprio di recente è stato erogato, come dicevamo in apertura, il primo finanziamento al progetto Sorgiva, nato da una realtà del Marcianese. Di cosa si tratta?
Questo microcredito è andato a supporto della società cooperativa sociale Sorgiva. Con lo scopo di conoscere da vicino il progetto e i soggetti che lo hanno ideato, Ci stai ha incontrato i soci fondatori, Jacopo Marcacci e Giuseppe Treppaoli, che ci hanno raccontato un po' della loro storia. L'incontro è stato essenziale per tessere con loro una relazione e farli entrare all'interno del network di Ci stai, network dedito a diffondere le buone prassi di economia civile tra i vari soggetti del territorio. Durante l'intervista ci hanno raccontato che la loro cooperativa opera nel settore dell'agricoltura sostenibile e si è posta l'obiettivo di realizzare un piccolo birrificio artigianale a Compignano, paesino nel Marcianese. Sorgiva sposa appieno il concetto di nuova impresa, che investe sul benessere delle persone e del territorio. Per loro il microcredito è stato fondamentale per acquistare dei macchinari, tra cui un'imbottigliatrice, essenziale per l'avvio della produzione e la successiva vendita. Concludo augurando loro tanta buona fortuna.
E io ringrazio Maria Vittoria Fiorelli, account manager di Ci stai, brand dell'azienda Umbra Team Dev, esperta di sostenibilità e di economia dello sviluppo.
La scommessa su piccolo e bello l'hanno fatta anche i big della rete. eBay ha scelto due simboli dell'Umbria, Norcia e Assisi. È stata Confcommercio a fare da tramite, attraverso lo sportello Innovazione diretto da Claudia Migliorati.
il progetto è partito addirittura nel 2015 con un corso di formazione per le imprese dell'Aquila. Successivamente si è esteso, si è consolidata la partnership tra Confcommercio e appunto eBay, e c'è stata un'esperienza pilota con 4 borghi, tra cui Norcia. Successivamente c'è stata una seconda fase che ha coinvolto ancora un altro borgo umbro, ovvero Assisi. La potenza di marketing di eBay è molto importante. La nota caratteristica è proprio l'attenzione per i piccoli borghi, per far sì di evitare lo spopolamento, e paradossalmente non solo puntando sul negozio fisico, sull'attività diciamo così analogica, ma anche sul digitale come strumento per poter dare un futuro a questi borghi, garantendo la possibilità di raggiungere una clientela nazionale se non addirittura internazionale. Non a caso, ad esempio, molte delle attività umbre che hanno partecipato a questo progetto sono attività che vendono anche prodotti tipici, che quindi possono avere una attenzione particolare. Il percorso è stato molto ben definito, perché si è partiti da una fase di formazione, da un affiancamento degli imprenditori e poi ovviamente dalla sperimentazione sul campo con l'apertura del negozio eBay.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.